Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, credo che il primo sentimento che dobbiamo anche manifestare, esternare in questa seconda domenica di Quaresima sia quello della gratitudine a Gesù. Una gratitudine infinita per il dono della sua parola. Questa parola così importante che feconda il nostro cuore, che cambia la nostra vita, che gratuitamente riceviamo ogni volta che ci accostiamo all'altare del Signore. Come dicevo all'inizio, sono passati già 10 giorni della Quaresima e quella riflessione che io facevo mercoledì delle ceneri, quando dicevo spetta a noi, noi che frequentiamo, noi che siamo cattolici, spetta a noi vivere bene la Quaresima, se no chi dovrebbe fare questo? Questa riflessione si impone. Sto vivendo la Quaresima come una persona che non solo si dice cristiana, non solo si dice cattolica, ma sul serio lo è, con tutto quell'impegno del cuore che ci vuole in questo tempo santo per spegnere tutte le fonti di rumore che disturbano il mio cammino di fede e dedicare più tempo a Gesù, più tempo all'anima. Abbiamo finito il tempo ordinario, se voi ricordate, alcune settimane fa, proprio parlando di questo, pensare all'anima che è la cosa più importante della nostra vita. Come al solito comincio con qualche notazione previa, così la chiamo, per andare in fretta, che ci possa aiutare nella comprensione di questa pagina di Vangelo. La prima notazione è questa: chi è stato in Terra Santa, chi ha avuto la grazia di andare in Terra Santa, e io auguro di cuore a tutti voi che possiate fare almeno una volta nella vostra vita questa esperienza, certamente ricorda il luogo dove questa pagina di Vangelo si è compiuta. Questa bellissima pianura sulla quale si erge quello che loro chiamano il monte Tabor, che in realtà è una collina, sul quale monte Gesù ha voluto portare i 3 apostoli più importanti, quelli che erano vicini a lui, Pietro, Giacomo e Giovanni, quelli che saranno testimoni dell'agonia nell'orto degli ulivi, quelli che hanno visto la risurrezione della bambina di 12 anni e via discorrendo. Dunque anche noi, non so se dire con la memoria o meglio con la fantasia, come volete, ci proiettiamo in questo luogo che ha avuto la grazia di essere, ricordando l'esperienza, è quella bellissima basilica dove bellissimi mosaici ricordano tutti i modi nei quali noi contattiamo, siamo in contatto, in rapporto con un Gesù nascosto ma che si rivela, un Gesù nascosto ma che si fa conoscere. Ricordo che il primo di questi mosaici mostra Gesù bambino, Dio che si nasconde in un bambino, e uno degli ultimi l'Eucarestia, Dio che si nasconde in un pezzo di pane. Seconda notazione previa, ma potrebbe dire qualcuno di voi, i più svegli, quelli più attenti, ma che c'entra questo Vangelo con la Quaresima? Perché fino a quando era il Vangelo delle tentazioni, domenica scorsa, beh, siamo in tema, no? Ma questo? E allora qui preciso una cosa, per antichissima tradizione la prima domenica di Quaresima porta il Vangelo delle tentazioni, sempre, anche se il ciclo delle letture festive, come sapete, è ternario, anno A, anno B e anno C, ma sempre c'è quella lettura e sempre nella seconda domenica c'è la trasfigurazione. Di modo che cominciamo a capire che ci deve essere qualcosa, qualche nesso particolare. E il nesso è questo. Se voi andate a prendere la tua assicurazione che all'inizio del capitolo 17 del Vangelo di San Matteo è preparata da due passi, da due brani, da due fatti che noi troviamo alla fine del capitolo 16. E i fatti sono questi. Il primo annunzio della passione. Gesù raduna gli apostoli e dice: il figlio dell'uomo sarà arrestato, sarà fatto soffrire molto, sarà poi ucciso e risorgerà. Perché questo è importante? Perché, e lo diciamo sempre, Gesù ha preparato gli apostoli, non li ha messi davanti al fatto compiuto, non ha portato il cuore di queste persone che avevano lasciato tutto per seguirlo in situazioni di difficoltà. Gesù ha preparato il cuore degli apostoli. E poi, secondo brano, immediatamente precedente a questo che abbiamo ascoltato, è quello nel quale Gesù dice: prendete anche voi la vostra croce ogni giorno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nell'annuncio della passione, nell'invito a portare la croce e nella trasfigurazione, noi troviamo una preparazione al momento della sofferenza e della morte di Gesù. Cioè Gesù ha voluto preparare gli apostoli in questo modo, dicendo le cose che avrebbe fatto dopo, le cose che sarebbero successe, dicendole, invitando poi perché gli apostoli facessero proprie queste cose. La croce non è soltanto mia, sarà anche voi, prendete la vostra croce. Ma poi sul Tabor ha fatto vedere che loro non avevano a che fare soltanto con un uomo, avevano a che fare col figlio di Dio. Quello che è successo sul Tabor è prettamente quaresimale, perché per un attimo Gesù, che comunemente era visto un uomo normale, ha mostrato la sua gloria e ha parlato della risurrezione. Ha detto agli apostoli, l'ultima frase del Vangelo, potete vedere? Ha detto agli apostoli: non parlate con nessuno di queste cose fino a quando non sarò risuscitato. Dunque, questo Vangelo, per questo motivo, è strettamente unito a tutto il mistero che nella Quaresima noi ci prepariamo a vivere, il mistero della passione di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione. Non sfugga a nessuno che la parola Pasqua è una parola ebraica che vuol dire passaggio. Quando noi diciamo Pasqua non diciamo risurrezione e basta, anche perché non potrebbe risorgere uno che non è morto, è evidente. Quando noi diciamo Pasqua diciamo il mistero completo della sofferenza, della morte e della risurrezione di Gesù. Dunque, tutto questo è una preparazione. Nei momenti nei quali gli apostoli vedranno Gesù maltrattato, momenti nei quali per la croce, come dice il Vangelo e come dice Gesù stesso, gli apostoli saranno scandalizzati, cioè avranno difficoltà per la loro fede, potranno ricordare di aver visto la gloria di Gesù. E questi tre, proprio questi, saranno testimoni di quel momento di angoscia profondissima di Gesù nell'orto degli ulivi, quando la sofferenza morale è grave la sofferenza fisica. Io ve lo dico sempre, un problema molto serio, un problema grave con il quale siamo chiamati spesso a fare i conti, quando ci ammaliamo noi, quando si ammala qualcuno dei nostri cari. La sofferenza fisica è tremenda, ma guardate la violenza della sofferenza morale. Tanto che Gesù, davanti alla conoscenza della passione e della morte, suda sangue. È una cosa che noi non riusciremo mai a comprendere bene, quello che Gesù anche ha detto nell'ultima cena: la mia anima è triste fino alla morte. La mia anima. Noi possiamo soffrire non soltanto fisicamente come tutti gli animali, ma in quanto persone umane, con un patimento, con una sofferenza interiore che può non avere uguali. Ed è la sofferenza di Gesù che vede non solo la croce, non vede soltanto la sua flagellazione, ma vede il tradimento, vede il rinnegamento, vede la fuga di tutti i suoi amici. Ai piedi della croce ci sarà poi soltanto il più giovane e alcune donne, come ci dice il Vangelo. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato però, cari fratelli e care sorelle, non è un Vangelo che noi contempliamo da fuori. Ah, che bello, Gesù è andato al Tabor, ha fatto la trasfigurazione e io adesso sono a messa, poi me ne torno a casa uguale, esattamente uguale a quando sono venuto. No, perché questo è un insegnamento per noi. Nella nostra vita noi abbiamo bisogno di esperienze di fede che fondano il nostro atto di fede in Dio, che sono come dei pilastri nella nostra vita per il nostro credo. Tutti gli anni, quando parlo di questo, facevo riferimento in generale a delle realtà che potevano essere valide per tutte. Quest'anno, come ho fatto anche ieri, anche stamattina, vorrei fare dei riferimenti concreti alla storia, alla vita della nostra parrocchia. Noi abbiamo bisogno di queste esperienze di fede. Abbiamo bisogno di comprendere, non tanto con la ragione, quanto col cuore, che Dio c'è. Che anche quando siamo nella prova, quando tutto sembra andare contro quello che noi vediamo buono, ci aspetteremo, in quel momento Dio non ci abbandona, Dio c'è, Dio ci prende per mano. Noi abbiamo bisogno di questi momenti di fede, momenti che ricordiamo, momenti nei quali diciamo: quel Dio che io ho incontrato quel giorno è vicino a me, non dice bugie, non mi tradisce, è un Dio fedele. E ho diviso tre tipi di esperienze. Il primo sono i momenti di preghiera e la celebrazione dei sacramenti. Nella nostra parrocchia si prega molto. Abbiamo il rosario tutte le sere, l'adorazione tutti i giorni, e poi cerchiamo nella celebrazione della messa e dei sacramenti, in modo particolare del sacramento della confessione, cerchiamo questo incontro con Gesù. Io sono sicuro che più di una volta in questa esperienza che noi facciamo di una preghiera forte, di una preghiera continua, molti di noi si sono resi conto di essere qui non per convenienza sociale, non perché bisognava farlo, ma qui alla presenza di Dio. Quel Dio che noi incontriamo nei sacramenti e nella preghiera. Quel Dio che parla attraverso questi momenti. Quel Dio che noi ogni volta che veniamo in chiesa vorremmo rincontrare, come è successo già nella nostra vita. Secondo sono i momenti formativi, o quelli che ho chiamato spiritualmente forti. Nella nostra parrocchia la formazione c'è in tutti gli ordini e gradi. Da quest'anno, come sapete, abbiamo cominciato anche una forma di catechismo con i bambini dell'asilo. Di modo che da 3 anni, 4 anni, 5 anni, fino agli adulti, tutti sono raggiunti dalla catechesi. Ma insieme a questo, io non dimentico che nella nostra parrocchia si predica a ogni celebrazione, quella che si chiama la predicazione ordinaria. Cioè non c'è mai una celebrazione che non abbia una parola da parte del celebrante a commento della pagina della scrittura che noi ascoltiamo. Però poi ci sono momenti spiritualmente forti, che sono tutti quei momenti nei quali la nostra comunità si riunisce per preparare delle feste molto importanti, per esempio, non so, la novena di Natale, il triduo dei nostri patroni, e così anche i ritiri. Quante volte abbiamo fatto i ritiri insieme? Per anni. Oppure come abbiamo fatto quest'anno, un bel corso di esercizi spirituali a inizio d'anno, al quale hanno partecipato ben 120 persone, per cominciare così l'anno pastorale. Momenti questi, la catechesi, la predicazione, come in questo momento, gli esercizi, oppure le feste importanti che noi facciamo, momenti nei quali sicuramente noi abbiamo incontrato Gesù. E infine, momenti di apertura nell'esperienza di fede concreta. Penso allora alla predicazione straordinaria, cioè a tutti quei sacerdoti che abbiamo chiamato tante volte perché qui si avvicendassero a parlare, a predicare la parola di Dio, ad aiutarci nel cammino di fede. Penso poi a tanti eventi di grazia. Chi ha frequentato qui, chi ha sempre frequentato qui, certamente ricorda quando siamo tornati in chiesa, dopo 6 anni e 5 mesi di tenda, quando abbiamo consacrato la chiesa parrocchiale, le feste del 40° e del 45° della fondazione della parrocchia, la consacrazione che abbiamo fatto l'8 dicembre del 2010 della parrocchia alla Madonna, oltre 650 persone, 140 famiglie, 12 condomini interi. Questi sono dei numeri che ci dicono qual è stata la rispondenza. La festa della fede che abbiamo fatto a novembre, che ci ha visto tutti impegnati a rinnovare l'impegno del battesimo. E non ultimo, le varie esperienze di fede che abbiamo fatto nei tanti pellegrinaggi che nel corso degli anni facciamo, almeno uno, quello parrocchiale, poi altri che vengono comunque proposti. Dunque nella nostra vita il Signore si è reso presente. Ma chiudendo, avvicinandomi a chiudere, io direi oggi, se questo Vangelo vale per me, riuscite voi a comprendere che il mio tabor, il posto concreto dove io incontro Gesù, per me è la mia parrocchia, è questa chiesa, è la vita di questa comunità. Gesù ha portato gli apostoli su questo monte, come Gesù oggi è sempre porta noi nella nostra comunità parrocchiale, per fare queste esperienze di fede, per incontrarlo, per farci comprendere che qui vive Lui, c'è questo cuore che pulsa e da qui parte tutta la forza, la luce, la grazia di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita personale, che poi irradia nelle nostre famiglie, nei posti di lavoro, lì dove c'è la sofferenza, il lutto, dove ci sono bambini che crescono, giovani che studiano. Tutto parte da qui. Come nel corpo umano, tutto parte dal cuore, per quanto riguarda un aspetto, o dal cervello, per quanto riguarda un altro. È qui, è la nostra comunità, il mio tabor è qui, io devo riconoscere il posto dove ho incontrato Gesù. E dico di più, cari fratelli e care sorelle, io devo ricordare i momenti della mia vita nei quali questo Gesù, per sua grazia, non per mio merito, ma per sua grazia, si è fatto conoscere da me. Diceva il Vangelo che il suo viso, il viso di Gesù, diventò splendente. Questa è la realtà che noi siamo chiamati a vivere. Diventare, guardando Gesù, seguendo Gesù, anche noi luminosi di una vita nuova, di una vita nuova che è quella che viviamo quando abbandoniamo il peccato che è tenebra e viviamo nella grazia del Signore. Concludo. Mi ha detto una persona, raccontavo questo anche ieri sera, mi ha detto una persona, ma quella è una tua parrocchiana? Io ho detto, non lo so. Dice, perché la vediamo a Bonaria, a San Michele, a Sant'Ignazio? Vabbè, se la vedi vuol dire che c'è anche tu, eh? Minimo è questo. Io dico, sono sempre in chiesa, non la vedo a Bonaria. Mi sembra che l'ho vista qualche volta. E poi ho aggiunto, ricordando quello che dice l'imitazione di Cristo, chi gira molto si salva poco. Sant'Ignazio ha dato questa regola spirituale. Noi tutti dobbiamo avere una comunità di riferimento. Quell'assioma che per qualcuno sembra la cosa più normale. Io vado a messa ogni domenica in un posto differente. È un'aberrazione dal punto di vista di fede. Perché? Perché non ti leghi a una comunità, non fai un cammino di fede. Non fai un cammino di fede. Devi legarti a una comunità. Lo fai per motivi territoriali, lo fai per motivi di scelta tua, però in quella comunità che tu fai il tuo cammino, domenica dopo domenica, ascoltando la parola di Dio, pregando insieme a fratelli. Si è mai vista una famiglia nella quale i fratelli si cambiano tutti i giorni? Non credo. Incontrando quei fratelli con i quali preghi e poi dando la tua testimonianza. Cari fratelli e care sorelle, questo Vangelo della Trasfigurazione, che sembrava così una cosa molto distante, molto aerea, ci impegna concretamente a vivere l'incontro con Gesù nella nostra realtà parrocchiale, nella nostra chiesa, in questa vita che è la vita di una famiglia nella quale il Signore si rende presente per aiutarci a scoprirlo e ad incontrarlo. Concludo con una domanda che lascio così: ma perché per noi era importante questo Vangelo della Trasfigurazione? La lascio così, volete che risponda? Rispondo? Sì. Ma perché anche noi ci prepariamo a Pasqua, anche noi ci prepariamo alla passione di Gesù, alla morte, e abbiamo bisogno di ricordare che Gesù non è un poveraccio che è nato in una stalla, vissuto come operaio ed è morto come un delinquente, ma è il figlio di Dio. Noi abbiamo bisogno di questo, ed è questo che Gesù oggi ci insegna, proprio a partire da questa vita di una famiglia cristiana nella quale lui è al centro, con la parola, coi sacramenti e con la preghiera. Credo che la Madonna Santissima, noi dobbiamo chiedere questa grazia, la grazia di farci capire quanto è importante un cammino serio di fede, nel quale io tocco Gesù presente, ma anche nel quale posso dire, qui sarebbe bello ascoltare Papa Francesco, è bello per me stare qui, vorrei stare sempre qui, come ha detto San Pietro nella sua semplicità a Gesù nel Vangelo di oggi. Sia lodato Gesù Cristo.